12.02, ben ritrovati, grazie per il vostro ascolto su Rete 1, la pulce nell'orecchio. La pulce va ora in cucina per affrontare tematiche di scienza, tecnologia che sottendono alla creatività degli chef e di tutti noi che cuciniamo ogni giorno.
E lo facciamo con un occhio alla storia e ai trucchi chimici e fisici cui prestare attenzione per fare bella figura quando si prepara la tavola per gli ospiti, ma anche per noi, perché no?
Esatto, anzi dovrebbe essere una regola quotidiana per farci del bene, per volerci bene. Bene, mentore di questa puntata, di questa nuova puntata della Pulce in Cucina, Massimiano Bucchi, buongiorno.
Buongiorno.
Professore di scienza, tecnologia e società all'Università di Trento, autore di parecchi saggi, tra i quali Scienza e cucina, Il pollo di Newton e altri incontri tra saperi e sapori, pubblicato, lo diciamo, anche in inglese e francese.
Sì, un libro che è stato ristampato quest'anno, visto il successo che ha avuto la precedente edizione, quindi ci sono anche un pochino di modifiche ed è appunto una novità editoriale. Ma noi con lei vogliamo proprio parlare di storia e scienza, no? Perché è come la scienza è entrata prepotentemente in cucina a partire da un certo momento della storia.
Sì, la scienza entra in cucina fondamentalmente alla metà dell'Ottocento. Bisogna pensare che in quel momento la scienza sta diventando una grande forza progressiva di trasformazione della società, di secolarizzazione e anche di fascinazione culturale. Ricordiamo per esempio i romanzi di Jules Verne, e quindi anche la cucina vuole essere scientifica, e quindi nascono tutti questi manuali, la scienza in cucina, la fisica in cucina, al punto che il libro italiano di cucina più diffuso e il secondo libro italiano più diffuso al mondo dopo Pinocchio si intitola, quello di Pellegrino Artusi, La scienza in cucina, sì. 1892.
Possiamo dire, professor Massimiano Bucchi, che come è stato il caso per la scienza, magari anche negli anni precedenti, certe scoperte che poi legano, intrecciano per il futuro dell'umanità, scienza e cucina, possiamo dire che certe scoperte siano state fatte grazie al caso?
Sì, certamente, diciamo, questo è quello che è indicato talvolta, non sempre appropriatamente, con il termine serendipity o serendipità, no? Con cui si indica una scoperta fatta casualmente o diversa da ciò che si stava effettivamente cercando. Certamente, diciamo, la cucina, e questo è l'altro movimento che io racconto nel mio libro, no? C'è un movimento che va dalla scienza alla cucina, e per rendere la cucina, diciamo, più scientifica, ma c'è anche un movimento che va dalla cucina alla scienza e che noi troviamo fin dal 500-600, in cui, diciamo, la cucina serve alla scienza per renderti comprensibile. Non dimentichiamo che la scienza era una cosa completamente nuova, no? All'inizio della scienza moderna, tra la metà del 500 e la metà del 600, e quindi la possibilità di applicarti agli ambiti gastronomici, per esempio analizzando le proprietà di certi alimenti o di certe bevande, per esempio le bevande che arrivano in Europa, come il tè, il caffè, la cioccolata, e quindi diventa uno strumento, questo, come si dice, di legittimazione, cioè della scienza, per renderti per esempio comprensibile e appetibile anche dai potenti. E poi, come racconto nel libro fin dal titolo, naturalmente ci sono molte storie divertenti, a cominciare appunto da quella del pollo di Newton o del pollo di Bacone. Il pollo per qualche motivo ha sempre avuto un posto speciale nella scienza.
Sì, infatti è proprio questo uno degli aspetti curiosi, no? Uno si può immaginare che, non so, la conoscenza anatomica del pollo serva chiaramente per la cucina, ma non è soltanto questo, perché nel suo libro si va, insomma, anche in altre storie, e allora forse possiamo raccontarne qualcuna ai nostri ascoltatori, per esempio partendo proprio da, che so, quella di Bacon, che forse è quella del metodo scientifico, di un tentativo di andare a confrontarsi con il dato empirico.
Sì, la storia avviene nel 1626. Bacone sta viaggiando in carrozza con un amico medico e improvvisamente si mette a nevicare, una nevicata tardiva che sorprende i due, e Bacone indica all'amico medico il fatto che dove la carrozza passa e porta via la neve, l'erba ha un colore più vivido, e dice: vedi, io sto pensando da tempo che il freddo, il ghiaccio, la neve potrebbero servire a conservare meglio gli alimenti. E il medico naturalmente è scettico su questa affermazione di Bacone, anche Bacone fa fermare la carrozza, bussa a varie porte lungo la strada finché non trova una contadina che è disposta a vendergli un pollo eviscerato, lo farcisce di neve, dopodiché però per il freddo, essendo sceso senza soprabito, si sente male, viene portato, è distante da casa sua, viene portato a casa di un conoscente e qui muore probabilmente di polmonite. E il suo ultimo appunto, che rende un po' anche la grandezza di questa figura, è che lui scrive: volevo fare un esperimento, l'esperimento è riuscito molto bene, peccato che io stia morendo. Quindi diciamo questo episodio, che è l'unico, perché Bacone non era uno scienziato sperimentale, era un filosofo che aveva intuito quanto sarebbe diventata importante la scienza anche dal punto di vista sperimentale. Il suo primo e unico esperimento coincide con la sua morte, ma naturalmente diventa subito l'episodio pare che sia reale, documentato da numerose biografie, ma diventa subito parte di una mitologia, perché incarna l'immagine dello scienziato che per indagare la verità non si arrende di fronte a nulla, è disposto addirittura a rischiare la propria incolumità, ed è quello poi, guardate, che faranno gli scienziati fino ai giorni nostri. Barry Marshall, che ha avuto il premio Nobel nei primi anni 2000 per i suoi studi sulle cause dell'ulcera, ingerì una sostanza proprio per dimostrare che questo batterio, l'Helicobacter pylori, provocava l'ulcera. Quindi diciamo gli scienziati hanno sempre, come dire, sperimentato prima su se stessi certe possibili intuizioni.
E anche quindi, grandi scienziati che studiavano la malaria, di malaria sono poi morti. Professore, le dobbiamo chiedere una cortesia, se ha una cuffietta o qualcosa, se è in movimento, perché sentiamo.
No, sono fermo.
Ok, perché tanto sentiamo un disturbo.
Perdiamo le
sue. Allora tolgo l'auricolare, vado col
meglio, grazie.
Forse, sì, perché magari per se la c'è qualità. Il cavo abbiamo qualche volta questo
tipo. Va meglio così?
Sembra di sì. Sì,
assolutamente.
Sì.
Professor perfetto. Massimiano Bucchi, rimaniamo sempre un po' nell'ambito della storia legata alla scienza e alla cucina. Lei lo diceva, il libro dell'Artusi, no? A un certo momento era il libro più diffuso nelle case. Qui c'è un risvolto più sociologico che scientifico, perché a quel punto tutte le donne, tutte le signore che avevano accesso a questo tomo, a questo testo che già indicava scienza e cucina a braccetto, insomma magari si sono anche affascinate alla scienza e alla medicina, e da quel testo non solo hanno tratto magnifiche ricette, ma magari come dire, dato in eredità ai loro figli la possibilità di ispirarsi alla scienza.
Sì, allora il testo di Artusi in realtà, a parte qualche riferimento, per esempio, quando parla dalla ricetta del rombo al forno, prima elenca le caratteristiche zoologiche del rombo, però diciamo di scienza all'interno ce n'è poca concretamente, è molto la fascinazione della scienza che Artusi come altri subiscono. Però è vero quello che lei diceva, nel senso che la cosiddetta scienza domestica, cioè l'applicazione della scienza alle materie dell'ambito domestico, diventerà un settore che servirà, e questa diciamo è una lettura di genere, a incorporare le aspirazioni femminili nel mondo della scienza, cioè a dire alle donne che volevano entrare nel mondo della scienza: ecco, questo è uno spazio delimitato in cui voi potete, come dire, assaggiare e praticare la scienza senza invadere naturalmente gli altri spazi che all'epoca erano ancora
guai.
Gli uomini
preclusi,
certo. Massimiliano Bucchi, professore di scienza, tecnologia e società all'Università di Trento, è anche divulgatore, scrive per diversi quotidiani, ha collaborato con Superquark di Piero Angela, e per noi appunto è un piacere poter approfittare del suo modo di raccontare e tornare al pollo, perché questo è l'oggetto del suo libro, appunto Il pollo di Newton. Ci racconta magari, beh sì, per forza, quello, il pollo che Newton non mangiò.
Sì, intanto volevo dire che il libro è costruito come un menù, dall'antipasto al dessert, anzi c'è anche un digestivo, e il pollo naturalmente è il piatto principale, perché come dicevo il pollo ha sempre affascinato gli scienziati, da Bacone, gli illuministi, per esempio c'è una voce bellissima, molto dettagliata nell'enciclopedia, perché il pollo, naturalmente l'allevamento di polli è la forma più razionale di ottenere delle proteine animali, secondo gli illuministi. Beh, il pollo che Newton non mangiò, la storia è questa, insomma Newton invita un collega, si chiamava Stukeley, a cena, e Stukeley arriva, ma Newton non si presenta perché naturalmente ha troppo da studiare, ha troppo da fare, finché molto affamato Stukeley solleva la copertura, il coperchio, e vede un bel pollo arrosto e se lo mangia tutto, lascia le ossa. Quando Newton arriva tarda sera, vede apre il coperchio anche lui, vede le ossa e dice: guarda come sono distratto, avevo già mangiato e non me ne ricordavo, no? E però questo perché è interessante? Perché anche questo è parte di una mitologia, no? Degli scienziati che sono talmente concentrati sullo spirito che dimenticano ogni aspetto mondano e materiale, e questa è un'iconografia che viene applicato agli scienziati, ma che viene direttamente dal mondo religioso, dal mondo dei santi, degli asceti, no? Che digiunavano, che assumevano solo acqua. E quindi noi abbiamo, io li racconto nel libro, tutta una serie di episodi straordinari, probabilmente anche un po' romanzati, di scienziati e scienziate che dimenticavano di mangiare. Rita Levi Montalcini che dice che la sera che ha avuto la notizia del premio Nobel ha festeggiato con un piatto di riso al burro, no? Quelli sì, che bel Pasteur, che la povera signora Pasteur invano richiamava che la cena si stava freddando e lui continuava a fare i suoi esperimenti. Ecco, tutta questo che è un modo, ha un'influenza molto forte, questo rapporto distratto, diciamo, col cibo nel forgiare la nostra immagine pubblica degli scienziati.
Lei ha nominato Pasteur, quindi non posso non chiederle un piccolo racconto anche su questo, no? Perché c'è un capitolo che si intitola Prima le galline e i bambini e poi il sottotitolo è I polli di Pasteur, o di come le scoperte avvengano talvolta quando lo scienziato è in vacanza.
Sì, questo di nuovo i polli, appunto, è un caso, come diceva lei all'inizio, di serendipity, nel senso che la storia è che Pasteur stava affrontando senza molto successo un grave problema per gli allevatori, che era il colera dei polli, una malattia infettiva. A un certo punto, esausto, lui lascia il laboratorio, va nella sua casa di campagna e gli assistenti dimenticano delle provette con queste colture dei polli infettati, che a contatto con l'ossigeno, le dimenticano aperte, a contatto con l'ossigeno si contaminano, cioè si indeboliscono, e una volta inoculate nei polli proteggono da un'infezione successiva o effettiva. E quindi Pasteur, quando ritorna, ha questa intuizione di dice ai suoi collaboratori: non capite che questi polli sono vaccinati, no? Quindi diciamo una sbadataggine ha consentito, però Pasteur, che era molto furbo, molto abile nel reclamare i propri meriti, quando dicevano è stato un colpo di fortuna, lui diceva sì, ma la fortuna favorisce gli spiriti preparati, come dire, bisogna poi trovarsi.
Quando cerchi, trovi. Che capire, no? Di aver visto.
Giusto.
Esatto, capire anche che cosa hai scoperto.
Professor Bucchi, usciamo per un attimo dal suo testo, che è anche spassoso, oltre che di informazione, di informativa, anche spassoso per i suoi aneddoti, però illuminante su quello che è l'evoluzione della scienza, proprio perché il tema è l'intreccio scienza e cucina, scienza, tecnologia e cucina. Sappiamo, è confermato proprio che diciamo nell'ultimo secolo questo legame si sia fatto sempre più stretto. E allora le chiediamo quali secondo lei sono stati i momenti di nuovo di scoperta, di nuovo di evoluzione, di nuovo di rafforzamento di questo legame tra scienza e cucina. Ci sono per lei degli esempi di ricette o di proprio scoperte tecnologiche che hanno confermato questo legame?
Beh, diciamo, forse la più sottovalutata, ma la più importante è proprio l'intuizione che aveva avuto Bacone, cioè l'introduzione del frigorifero, la diffusione di massa, diciamo, di tecnologie per la refrigerazione. Molti storici della medicina, della salute, sostengono che è stata una delle innovazioni più importanti per migliorare la salute e la speranza di vita, nel senso che per noi oggi è difficile immaginare quanto cibo, diciamo, in pessime condizioni si fosse costretti a consumare, insomma, o sottovalutando naturalmente le condizioni in cui era conservato. L'altro momento che io racconto nel libro, e ne racconto, credo sia poco nota, relativamente poco nota, le origini, è la nascita della cosiddetta gastronomia molecolare. Che è poi è stata resa celebre da chef come Ferran Adrià, no? Ed ha una storia singolare, perché nasce in Italia, ad Erice, in Sicilia, a un convegno di fisica, dove si incontrano un fisico italiano con la passione per la gastronomia e la moglie che aveva accompagnato un fisico americano, e decidono di avviare questo seminario che volevano chiamare Scienza e Cucina, ma la direzione dell'istituto riteneva poco serio, e quindi si dovettero inventare questo termine, che non ha nessun significato tecnico, di gastronomia molecolare. E per diversi anni si fecero questi seminari in cui si analizzavano le maionesi, le mousse, tutta una serie di preparazioni dal punto di vista chimico e fisico, quindi con una comprensione che poi naturalmente è stata riutilizzata per fare anche delle ricette, no, molto particolari, queste schiume, queste cose che poi la gastronomia molecolare ha reso celebri. Quindi, diciamo, un altro movimento, come dicevo, c'è, cioè, questo costante andirivieni nella storia, è questo che rende molto interessante studiare i rapporti tra cucina, in cui ognuna prende dall'altra, no? E usa l'altra e entra nell'altra a seconda dei periodi storici e con diverse modalità.
Quindi quel fisico, tra l'altro, è stato ai microfoni della Pulce nell'orecchio, perché in effetti così avevamo sottolineato proprio questo aspetto, essendo che la Pulce in cucina ha proprio questo come focus: tecnologia, scienza. E quindi abbiamo avuto parecchi professori di fisica, e uno in particolare, il dottor
professor
Donegani,
Davide Cassi.
Davide Cassi, pardon. Esatto. E lui ci ha allietato proprio con la storia di questo momento, che ci piace sia stato confermato anche da lei come momento comunque di una svolta.
Massimiano Bucchi, vorremmo chiederle ancora tante cose, abbiamo solo un 4-5 minuti, però ci sembra di capire che in fondo la cucina, che è una cosa che affrontiamo tutti i giorni, poi chi con più o meno piacere, chi con più o meno competenza, però è un po' un chiavistello anche per divulgare la scienza e far comprendere che tutta la nostra vita è permeata di scienza.
Ma sicuramente io come studioso la uso e me ne sono interessato, proprio perché è una chiave straordinaria per comprendere i rapporti tra scienza e società, e scienza e cultura popolare, e come cambiano nel tempo, nel senso che comunque il cibo è qualcosa che ci accomuna tutti, scienziati e non scienziati, e quindi è uno dei terreni più immediati e più affascinanti in cui in cui osservare questo continuo scambio, no? Noi tendiamo a pensare alla scienza in modo molto astratto, come qualcosa di distante dall'esperienza quotidiana, ma in realtà appunto c'è stato questo continuo interscambio di conoscenze, di saperi e di sapori, appunto dal punto di vista conoscitivo, ma anche dal punto di vista materiale. Io riporto un passo straordinario dei taccuini di laboratorio di Francesco Redi, che è uno dei fondatori della moderna biologia, in cui lui, dopo aver fatto la dissezione di un cervello di cervo, dice: ma adesso cosa faccio? Lo butto via? No, me lo faccio fare in padella dal mio servitore. Quindi, diciamo, all'esperimento conoscitivo abbina subito un esperimento gustativo e gastronomico di un cibo che non si consumava con particolare frequenza, ma lui dice: però erano così belle queste cervella che io come facevo a buttarle via,
fritte in padella
a cuor leggero. Quindi diciamo c'è una perfetta congiunzione, no? di saggio, che era il vecchio modo di chiamare gli esperimenti quando si testava per esempio la qualità di un certo materiale, e l'assaggio, che poi è un modo di conoscere, no? E di sperimentare, ovviamente diverso da quello scientifico in senso tecnico, ma è sempre un modo. E Redi in questo passaggio incarna come Baccone anche questa idea dello scienziato che non si arrende al pregiudizio, no? Di chi dice queste cose non sono buone da mangiare, ma vuole provare in prima persona.
Quindi possiamo concludere, professore, che appunto il tema della cucina con questo approccio è materia fantastica per parlare di scienza, di tecnologia, di fisica, e quindi anche qua, a proposito di pregiudizi, parlare di cucina ma con approcci assolutamente professionali, come è stato il caso anche con lei, ci porta davvero in mondi che sono quelli della ricerca.
Grazie.
Grazie mille per essere stato con noi, grazie a Massimiano Bucchi, professore di scienza, tecnologia e società all'Università di Trento, autore di molti saggi. Oggi ci siamo addentrati in quello intitolato Scienza e cucina, il pollo di Newton e altri incontri tra saperi e sapori, pubblicato quest'anno da Interlinea. Il libro si trova anche in inglese e in francese. E così siamo arrivati anche alla fine della cuccia dell'orecchio.
Esatto, Maria Pia Belloni e Elena Carresani vi ringraziano per l'ascolto e vi auguro naturalmente di poter trascorrere una giornata serena in compagnia, perché no, della radio, della Rete 1. Grazie a Igor Gianola per la messa in onda, a Karin Condor per l'assistenza al centralino. Noi vi lasciamo in ottime mani, quelle del Radio Giornale, tra qualche minuto. Grazie, buona giornata.